ritrovati da Alessandro De Rosa
e da Giovanni Conti.
Beh, oggi parliamo di musica contemporanea, crisi e opportunità della musica contemporanea, Giovanni.
Sì, perché da una parte la musica contemporanea sembra discriminata e meno considerata, e anche gli organizzatori spesso fanno fatica a inserirla nelle loro programmazioni, addirittura anche i musicisti spesso, quando li si coinvolge in progetti di musica contemporanea, preferiscono andare sul sicuro e repertori già collaudati. Invece a volte si può rivelare una vera e propria opportunità, come penso ci aiuteranno anche a capire i nostri ospiti.
E già abbiamo due ospiti: Matteo Manzitti, compositore di DAT, che abbiamo avuto altre volte ai microfoni qui del nostro Voi che sapete della Rete 2. Ben trovato, Matteo.
Grazie, bentrovati a voi, grazie dell'invito.
E Francesco Bossaglia, che è direttore d'orchestra, delegato alle attività orchestrali dell'ensemble al CSI, quindi al Conservatorio della Svizzera Italiana, e responsabile dell'ensemble 900. Bentrovato, Francesco.
Buongiorno a tutti.
Ecco, io partirei proprio da questa domanda. È davvero così? Nel senso, pochi giorni fa, la prima della Scala, si investono tantissimi soldi, no, nell'opera, lo sappiamo, no? Poi critiche, gradimenti, grande sfarzo. Invece per la musica contemporanea com'è lo stato dell'arte a questo punto? Non so chi vuole iniziare. Vogliamo parlare da Matteo, che forse è quello che arriva da più lontano.
Da più lontano,
insomma.
Sì.
bene. Dunque, lo stato dell'arte della musica contemporanea è uno stato di cui è difficilissimo fare una diagnosi, perché intanto bisognerebbe comparare paese con paese. Ci sono molti paesi in cui è in ottima salute, in cui fa parte della quotidianità dell'offerta culturale, dell'offerta musicale, perché viene appunto proposta con una certa regolarità, per cui il pubblico è abituato. Faccio un esempio, proprio un esempio assolutamente grande nel mondo della musica classica: i Proms, che sono forse il più grande festival di musica classica al mondo. Quasi sempre i concerti dei Proms nella fastosissima ed enorme Albert Hall si aprono con un pezzo nuovo, un pezzo commissionato. Uh-huh. Per cui quello è un esempio di come la musica contemporanea possa essere proposta sempre con continuità, e dando quindi al pubblico la possibilità di entrare dentro diciamo le sottigliezze di questo linguaggio, e anche le differenze che intercorrono tra un compositore e l'altro, perché oggi la situazione è ovviamente molto frammentata, fortunatamente. Nel nostro paese, diciamo, io dico adesso, parlo dall'Italia, la situazione è molto più difficile, ovviamente, perché ha una vita soltanto, diciamo, nel nord Italia, con qualche coraggioso esempio, qualche festival anche nel sud Italia, ma soprattutto poi Milano è stata ed è la capitale della musica contemporanea, perché ha avuto anche dei grandi compositori che sono stati anche docenti del conservatorio, quindi, come dire, hanno creato dei lignaggi, e in parte c'è ancora un eco della loro opera. Però, per esempio, io che ho cercato di creare una realtà a Genova, che è soltanto a 150 km da Milano, a Genova la situazione è stata ovviamente più difficile da creare, più difficile da costruire e da mantenere. Quindi nel nostro paese c'è un problema, ovviamente, nell'Italia. Io vi parlo dall'Italia.
Ho capito. Giovanni, volevi dire?
Sì, quello che ci diceva Matteo è molto interessante, soprattutto facendo l'esempio dei Proms, perché lo sappiamo tutti, i Proms sono una realtà molto popolare, nel senso che ai Proms va anche del pubblico che non andrebbe in altre occasioni. Questo significa, e correggimi Matteo se sbaglio, che anche i compositori a cui viene data la commissione pensano alla situazione nella quale verrà presentata la loro opera. Quindi, come dire, la loro musica, il loro lavoro ha un'impronta, oserei dire, che va anche incontro a un certo tipo di pubblico. A microfoni spenti con Alessandro, prima dicevamo quanto è cambiata la musica, la musica contemporanea da Luigi Nono per esempio a oggi. Oggi, passatemi il termine, è molto più potabile l'ascolto rispetto a qualche decennio fa. Non so se queste considerazioni ti trovano d'accordo, Matteo.
Sì, sì, sono d'accordo. Poi c'è proprio un discorso che riguarda, secondo me, specificatamente l'Inghilterra, perché è un paese che ha da sempre in realtà avuto, come dire, c'è stata meno la frattura tra il pubblico e la musica di ricerca.
Si pensi a Britten, ad esempio, certo, no? È tutto il suo pensiero in termini di musica popolare, no?
Sì, sì. Certo.
Sì. Quindi diciamo, il problema della frattura è sicuramente più un problema continentale. Che perché ovviamente la musica si è spinta nel nostro continente, nel mondo mitteleuropeo, nel mondo austro-tedesco, a grandissimi livelli di sperimentazione linguistica e formalistica, che è chiaro che hanno creato anche dei problemi nella sua diffusione. Ora la situazione è sicuramente molto diversa, ma non nel senso che, come dire, che la musica sia diventata facile o banale, ma che anche la comunicazione è uno dei parametri che comunque il compositore si pone quando comincia a scrivere, quando comincia a comporre, e quindi da questo punto di vista c'è da scoprire, ecco, c'è da andare a vedere che cosa ogni singolo compositore fa. Quello che noi, ovviamente, noi dobbiamo sempre ricordarci che scontiamo un problema con la musica del nostro tempo, che non c'è stata ancora una selezione storica.
Certo.
E quindi noi l'abbiamo tutta insieme e quindi ci becchiamo, tra virgolette, anche tutte le esperienze un po' più compilative, un po' più, tra virgolette, scolastiche, accademiche, che poi per forza di cose, noi quando sentiamo la musica degli anni 20 dell'Ottocento sentiamo soprattutto Schubert e Beethoven a Vienna, ma ce n'erano decine di altri che non ascoltiamo più perché evidentemente, come dire, non hanno quel timbro, non hanno quel filtro personale, quella personalità che è in grado di restare, che è in grado di parlare, no? E quindi anche con la musica contemporanea, in realtà, se noi siamo in grado di individuare delle personalità, delle scritture, delle voci di potenti, io ho sempre visto che le voci potenti parlano. Poi non è detto che le persone che le ascoltino si convertiranno, cambieranno subito i loro gusti musicali, non deve avvenire questo. Però se queste voci hanno la possibilità di essere ascoltate, come dire, la differenza si sente. Ecco.
Sì, Matteo Manzitti, volevo adesso lasciare un attimino solo anche a Francesco Bossaglia la possibilità, no? Abbiamo fatto un po' un riassunto dello stato dell'arte al momento, secondo Matteo Manzitti. Francesco, volevi introdurre qualche altro parametro, raddoppi ciò che è stato detto finora?
Io sono d'accordissimo con quello che ha appena detto Matteo. Io personalmente faccio una crociata personale contro l'etichetta musica contemporanea, perché diciamo innanzitutto è un'etichetta un po' indefinita, che mette dentro a volte cose diversissime e anche cose che di contemporaneo non hanno più nulla, no? Magari musica di 100 anni fa, non so come dire.
già.
E poi soprattutto, diciamo, soprattutto perché si porta appunto un significato così un po' dal sapore vagamente negativo, spaventoso, quando invece secondo me oggi ci dovremmo semplicemente occupare di musica, anzi delle musiche, come diceva Berio, e con grande apertura, ecco, diciamo il mio punto di vista è privilegiato perché io, lavorando in una scuola, posso affrontare questo problema proprio alla base.
E già, proprio di questo parleremo, ritorneremo a parlare proprio del fatto formativo anche, ma adesso ascoltiamo un brano di Fausto Romitelli.
Lo in un cuore giù.
e ci siamo spostati in un'altra composizione, Bosciaradi, appunto Vivier, e qui nell'esecuzione dell'Ensemble 900, diretta proprio da Francesco Bossaglia. Fausto Romitelli si è offeso da quello che abbiamo detto riguardo alle grammatiche della musica contemporanea, se n'è andato proprio, quindi non abbiamo avuto la possibilità di incrociarlo. Francesco, riprendiamo proprio da qui, infatti questa è l'Ensemble del Conservatorio della Svizzera Italiana, la cooperazione con la Rete 2 da tanti anni. Ecco, la formazione di musicisti, ma la formazione anche di su un territorio, di un pubblico anche, che va incontro a questa, scardina un po' questa etichetta della musica contemporanea intesa in quel modo lì, alla vacanza intelligenti di sordi, per capirci.
Sì, beh, certo, noi lavorando con gli studenti abbiamo una grande opportunità, cioè quella di farci carico noi per primi della qualità dell'esecuzione. E quindi oggi, anche con una distanza un po' storica e con un livello tecnico anche degli studenti che è molto, molto alto, noi possiamo iniziare veramente a suonare molto bene certo repertorio e poi soprattutto farlo nostro, viverlo. I miei studenti veramente si approcciano a questa musica con grande apertura e con grande trasporto poi quando siamo in concerto. Ecco, con questo punto di partenza secondo me si può andare dal pubblico e si possono fare delle proposte di generi diversissimi, anche avventurosi, però quando si propone, diciamo, qualcosa che ha una grande qualità ed è eseguita, non so come dire, con grande trasporto, no? Come ci lasceremmo andare in una grande sinfonia di Mahler, noi suoniamo la musica di Claude Vivier o appunto di Fausto Romitelli o Stockhausen o chiunque. Secondo me con queste premesse noi possiamo andare anche a cercare il nostro pubblico.
Certo, quello che dice è molto importante, Francesco, e io più volte vedendoti all'opera posso confermare quello che sottolineavi. Bisogna anche dire però che, e lo dicevi anche tu, per la dimensione privilegiata, cioè il lavorare all'interno di una istituzione scolastica permette di avere quel tempo necessario e di instillare nei giovani musicisti tutte quelle caratteristiche, quelle situazioni, quelle informazioni, quelli che sono anche desiderata da parte del direttore, che fanno sì che appunto poi l'atteggiamento finale sia quello che tu descrivi. Diverso è invece mettere in piedi un progetto ex novo e coinvolgere dei musicisti che magari a volte non sono abituati a frequentare i repertori contemporanei con una certa, diciamo così, normalità, usiamo questo termine. Matteo?
Certo, ovviamente è una cosa diversa, ma il metodo è molto affine in realtà. Io mi sento molto vicino al modo in cui Francesco lavora con i suoi musicisti, peraltro ne abbiamo anche condiviso qualcuno ultimamente, come lui forse saprà, e abbiamo, come dire, trovato proprio delle linee di risonanza nel modo di pensare alla musica contemporanea, cioè di dargli la stessa dignità, la stessa intensità anche emotiva, lo stesso disegno formale, la stessa analisi formale che si fa nei brani classici. Invece, per quanto riguarda il progetto delle utopie, delle strade del suono a Genova, quello è stato un progetto che ovviamente aveva dei rischi enormi, perché era da 30 anni che Genova non aveva una realtà dedicata alla musica contemporanea, però è anche vero che stavamo parlando della sesta città italiana per numero di abitanti, con delle tradizioni culturali, tra cui anche ovviamente quella del cantautorato, ma quella del teatro in prosa, molto forti, per cui non è una città avara, no? O una città fredda dal punto di vista dell'attitudine, della ricerca della bellezza. E la nostra idea è stata quella di raccogliere dei musicisti che in realtà, come dire, trovassero più interessante lavorare con i compositori del loro tempo rispetto ai compositori di 100, 200, 300 anni fa. Perché magari, come dire, trovavano più curiosità nel cercare di indagare, di spiare nelle pieghe della musica di oggi ciò che questi compositori dicono del presente comune, con le loro antenne, con le loro sensibilità. Quindi ci sono tanti musicisti che invece non hanno voglia di fare la musica di repertorio, o quantomeno hanno bisogno di integrarla con la musica di oggi. Sono una minoranza, certo, ma non sono una minoranza così ridotta. Molti sono interessati a lavorare. Poi l'emozione di lavorare con dei compositori vivi è una cosa che chi è cresciuto nella musica classica spesso rimane anche come dire, colpito da questa cosa, no? Perché si è abituato sempre a dialogare con questo grande silenzio, no? Cosa avrà voluto dire, cosa avrà voluto, come la vorrà questa nota, sarebbe bello potergli parlare, no? Invece la musica contemporanea puoi tranquillamente alzare il telefono oppure addirittura incontrarsi di persona, no? E questa è una cosa davvero speciale.
Già, poi, volevi dire qualcos'altro?
No, una cosa solo sul pubblico, nel senso che la nostra idea qual è stata? È stata quella di cercare di intercettare un pubblico che non fosse proprio un pubblico musicale. E in quel frangente lì, in quei primi anni, abbiamo avuto ragione di questa scelta. Cioè, nel senso che partivamo dal postulato per cui quello che orienta poi il pubblico verso qualcosa è la sua cultura complessiva, più che le sue competenze, le sue alfabetizzazioni specifiche, diciamo. E tant'è vero che spesso, noi infatti ci siamo rivolti a un teatro in prosa che si occupava di drammaturgia moderna e contemporanea, di teatro della tosse. E di fatto c'è stato questo travaso, soprattutto i primi anni, perché l'attitudine comunque a lavorare con il moderno, lavorare con il contemporaneo, ascoltarlo, no, nei testi teatrali, poi abbiamo trovato un pubblico che voleva sapere che cosa stava accadendo invece nella scena musicale contemporanea. Paradossalmente con il pubblico della musica classica abbiamo avuto più problemi. Perché sono un pochino più resti, no? a ciò che si fa oggi, come sappiamo bene.
Eh già, quindi comunque un'evoluzione interna della musica, quindi dei linguaggi, un'evoluzione anche necessaria per musicisti, ma anche poi per fruitori, e quindi anche sensibilizzare delle scelte di base politiche, diciamo così, che vadano in questa direzione. Ci caliamo proprio in un ascolto con la tua Utopia Ensemble, Matteo, poi ci commenti un po' questa composizione. Ed ecco Matteo, cos'è questa composizione che stiamo ascoltando? Sì.
Si chiama Eight Songs for a Mad King, 8 canzoni per un re pazzo, un brano di Peter Maxwell Davis del 1969. Uh-huh. E di fatto sono il testo è tutto basato sulle parole di re Giorgio III, che sappiamo essere stato un re abbastanza fuori di testa. E quindi è un brano assolutamente ironico, tragico e ironico, però ecco, la voce, la vocalità, come avete sentito, questo è Maurizio Leoni che canta, che è un baritono strepitoso, forse l'unico in Italia che è in grado di cantare questo pezzo. È un brano che crea anche molta ilarità, perché poi ovviamente c'è anche una componente scenica, recitativa, che è fondamentale. Noi abbiamo pensato di farlo a Palazzo Reale a Genova, quindi in un ambiente assolutamente pieno di barocco, che può assomigliare alla corte di un re, però in una città che, come la nostra, che ha sempre avuto, come dire, l'odio dei re, no? Che è stata come sempre molto orgogliosamente repubblicana, Per cui una città che magari ha nel suo DNA la voglia di prendere in giro i sovrani. E su quello, ecco, quello fu un esperimento riuscito perché l'ironia, la follia del brano è stata assolutamente compresa dal pubblico e il contesto era assolutamente giusto, no? Il contesto era proprio centrato per l'ascolto del brano. E, ecco, questo è un esempio, secondo me, riuscito di come si può proporre la musica contemporanea, cioè pensando al contesto, alle corde, al DNA del territorio e della storia. E però non avendo nessuna remora nello scegliere un brano difficile anche sperimentare, fu un pezzo assolutamente più che sperimentale nell'utilizzo della voce, però era anche un pezzo comico, quindi qui l'aspetto comico è come se riuscisse a portare con sé anche tutto questo vocabolario sonoro decisamente estremo per le orecchie comuni, senza renderlo indigesto.
Eh già, Giovanni.
Francesco Bossaglia, ci avviciniamo lentamente al termine di questa trasmissione. Vogliamo incominciare a delineare un po' a fare un po' la lista, insomma, delle cose di cui veramente la musica contemporanea necessita in questo momento per assicurarsi un futuro un pochino più sereno, perché le difficoltà comunque ci sono. Matteo Manzitti diceva all'inizio di questa innegabile frattura che c'è, ad esempio, tra il mondo anglosassone e il continente europeo. Forse l'Italia è il paese meno abituato a confrontarsi con le pagine contemporanee, però Francesco, tu vivi una realtà soprattutto legata al contesto diciamo italiano e italofono, pur essendo in un'altra dimensione quando lavori qui nella Svizzera italiana. E negli anni io con te ho visto crescere la manifestazione di cui tu sei uno dei vertici in questi tanti anni di successi. Ecco, però, proprio per l'esperienza che è cresciuta, tanti successi, tante cose positive, tanti riscontri anche all'estero di questo tuo impegno in prima persona, però c'è ancora molto da fare. E dove bisogna puntare? A che cosa bisogna mirare?
Ma allora, la lista può essere lunghissima e soprattutto, diciamo, appunto una persona come Matteo col suo ensemble Utopia che fa il lavoro di trincea, chiamiamolo così, ha bisogno di supporto di tanti generi, anche perché la musica moderna può essere anche molto costosa. Pensiamo solo a fare progetti con l'elettronica, che ha dei costi fissi di service, quindi diciamo. Ci può essere bisogno di tante cose. Io però semplifico tutto il discorso, sempre un po' appunto frutto del mio punto di vista privilegiato, al fatto che un repertorio più sconosciuto ha semplicemente bisogno di grandi interpreti, bravi musicisti, persone che siano motivate, che abbiano voglia, abbiano amore per questa musica e lo sappiano comunicare. Secondo me, se noi creiamo quel fondo lì, su quello si può costruire, possiamo andare, appunto, possiamo poi andare a completare la lista con tutte le altre necessità. Ecco. Io volevo ricollegarmi rapidissimamente a quello che dicevi prima, alludendo un po' allo scetticismo dei musicisti, no? Mi immagino di cosa stai parlando tu, no? L'orchestra sinfonica a cui viene proposto di fare una prima esecuzione. Ecco,
Esatto.
a me come direttore ospite, siccome il mercato tende a incasellarti, io vengo chiamato dalle orchestre principalmente, quasi esclusivamente per fare musica moderna. E le condizioni in cui io vado a fare musica moderna sono spesso molto difficili, magari ci sono poche prove, sono produzioni incastrate dentro ad altre cose, però la mia esperienza in qualunque posto sia andato a fare repertorio moderno, prime esecuzioni, è sempre stata positiva, perché i musicisti in primis amano suonare bene e quindi se davanti c'è qualcuno che fa bene il mestiere, che ha una passione per quello che fa che sa lavorare, sa spiegare la musica ai musicisti in modo da non usarli come dei burattini, ma come degli artisti, l'orchestra sarà sempre collaborativa, avrà sempre voglia di suonare bene. Questo non vuole dire che questa musica poi piaccia a tutte 80 persone dell'orchestra, sarebbe assurdo, però io personalmente non ho mai avuto un problema con qualsiasi orchestra, e sono stato dalla Sinfonica Siciliana alla Sinfonia Orchestra Basel in tanti contesti diversissimi, però questo problema qui non l'ho mai vissuto. Quindi forse se noi musicisti ci facciamo carico della qualità del lavoro, secondo me anche questo repertorio potrà fare la sua strada.
Certo, certo, Francesco, hai proprio ragione e ti vedo sul podio e quindi so appunto il tuo atteggiamento, la tua capacità, perché sei un vero addetto ai lavori di questi repertori. Si aprirebbe, ma il tempo non ce lo permette, un altro discorso, cioè rimanendo legati alle orchestre, quando sono dei direttori che stanno sul podio e che al loro programma aggiungono una pagina contemporanea, lì si tratta non solo di convincere i professori d'orchestra, ma di convincere lo stesso direttore, che forse in quell'occasione avrebbe preferito eseguire qualcos'altro. Ma qui veramente si apre un altro discorso, e credo che tu comprenda bene, anche Matteo, di cosa stiamo parlando e cosa vogliamo intendere.
Già, musica contemporanea, crisi e opportunità, così si chiamava questa puntata, e sono venute fuori tre cose che mi hanno colpito, lo voglio segnalare in chiusura: curiosità, cioè innata o predisposizione di curiosità, musicisti, vale per tutti, no? Le gerarchie e gli ordini. Responsabilità, una responsabilità anche sociale, culturale, politica, ma anche una responsabilità dei musicisti. E poi c'è la selezione storica, quindi in qualche modo certo. Il tempo dirà la sua. Ringraziamo Matteo Manzitti, compositore e didatta, che è stato con noi.
Grazie a voi.
E naturalmente ringraziamo Francesco Bossaglia, che ritroveremo prestissimo. Grazie Francesco.
Ci lasciamo con le note di Maderna, composizione numero 2, sempre nell'esecuzione dell'Ensemble 900.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.